El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
Minuti, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dunque andiamo a aprire questo spazio sul Venezuela, un po' devo dire ultimamente un po' l'argomento da un milione di dollari o forse da un milione de soles o forse vedo che hai colto. Allora, chiaramente, come sapete, qui c'è un po' la squadra di cui mi doto quando dobbiamo affrontare Moloch tipo questi, insomma l'abbiamo fatto insieme anche quando abbiamo dovuto affrontare questioni più ampie che vanno così oltre il Cile all'Argentina, dove io mi sento un po' recintata con il popolo mapuche, ma sicuramente poi, come spesso ho detto, il mio punto di riferimento nella mia crescita è stato il comitato Carlos Fonseca, di cui abbiamo qui Enzo, che veramente ringrazio, perché sei al telefono per tutta la questione di questioni di salute, maledetto lavoro, ma ci
maledetto
sei.
Lavoro.
Esatto, e insieme chiaramente al nostro Eder, che non può mancare quando, insomma, come diciamo appunto, come voce. Dunque, diciamo che c'è un po' l'urgenza di dire qualcosa in merito al Venezuela. Credo che innanzitutto questo, insomma, io l'ho visto quando così oggi annunciavo che avremmo fatto questo spazio, qualcuno già mi ringraziava, quindi io di rifletto ringrazio voi, perché da sola sicuramente non mi sarebbe stato possibile. Sicuramente credo che questo sia molto il riflesso di ciò che è esploso veramente qui a casa nostra, intendo da quando, da quella notte tra il 2 e il 3 in cui appunto gli Stati Uniti, perché quella sono gli Stati Uniti, impariamo, insomma, cogliamo l'occasione anche per rimettere le parole, i nomi lì dove serve, hanno sequestrato il presidente Maduro. Dico sequestrato perché se può pensare di Maduro quello che si vuole, si può pensare del Venezuela quello che si vuole, ci stanno ancora due puntini sulle i che dovrebbero funzionare, che sono quelli della sovranità dei popoli, e quindi, ci piaccia o no, Maduro non si doveva toccare, questo è un dato di fatto. Ecco, detto questo, sicuramente qui è esploso il caos, un caos che io diciamo un po', la nostra stampa lo sappiamo, è quella che è. Addirittura, insomma, grandi agenzie di stampa sono riuscite a scrivere articoli parlando di un presidente, mettendo la faccia di un perfetto sconosciuto, poraccio, che sarà diventato molto famoso. Sicuramente, e ci dovrebbe far riflettere, nel nostro continente parlare di narcotraffico agita, ma io direi eccita, perché siamo abbastanza anche brutali e anche molto stolti davanti a questo discorso, che ancora pensiamo sia una specie di barzelletta di così i narcos come nemici delle guardie, ancora non abbiamo capito che i narcos e le guardie vanno a braccetto, e al terzo braccetto c'è sta probabilmente qualcuno molto più politico di noi popolo, che così ci nutriamo di serie e di imbecillità varie. Abbiamo fatto parlando di Messico, abbiamo parlato del narcotraffico, l'abbiamo collocato anche molto bene in una sorta di lotta di classe, però così è. Quando abbiamo parlato dei sacchi delle persone scomparse in Messico, non sparivano i figli degli avvocati bianchi, scompare il popolo. Quindi un pochino ha anche questo a che fare con quelle paraeconomie di cui il popolo sempre paga e che sono sempre però assolutamente funzionali al capitalismo, all'imperialismo, eccetera eccetera. Tanta confusione è stata fatta, ma sicuramente poi qua nessuno è particolarmente scemo. Allora, io quello che oggi vorrei fare insieme a voi è per esempio cercare proprio di ripercorrere un po' gli eventi, cercando, perché diciamolo, anche noi non è che abbiamo proprio tutta questa chiarezza, probabilmente anche questa non chiarezza fa parte del gioco, ma sicuramente non è semplice tanto leggere quello che è successo dal 2 gennaio a oggi, no? Lo abbiamo detto. Allora, io comincerei ripercorrendo gli eventi e cercando casomai passo passo un po' di cercare di togliere la nebbia della falsa informazione e cercare di capire là dove si può, o porre delle questioni là dove, insomma, un po' più capire è complicato, no? Questo un po' vorremmo fare oggi, giusto? Ecco, niente, Eder va a aprire la porta. Allora, Enzo, io comincerei con te perché allora diciamo, forse partirei ancora prima del sequestro di Trump, ma invece partirei, chissà, insomma, sapevamo che c'era un grandissimo spiegamento navale di fronte al Venezuela, gli Stati Uniti ancora prima del sequestro di Maduro avevano già mietuto vittime come se fossero veramente il nulla, uccidendo pescatori, cominciando a parlare appunto di motoscafi che portavano questo narcotraffico, no? E quindi cercare un po' di incartarla col narcotraffico, queste lance che erano piene di cocaina, poi risultavano essere dei poveri pescatori che insomma cercavano semplicemente di sopravvivere. Da dove vogliamo cominciare effettivamente per parlare di questo sequestro, secondo te?
Ma intanto un grande ringraziamento a te e alla radio per questa ennesima opportunità di fare questo approfondimento e comunque credo e spero una lunga e prolifica trasmissione, proprio in virtù del fatto che intorno a questo, a questa situazione, insomma, soprattutto legato indubbiamente all'illegittimo sequestro di persona da parte degli Stati Uniti nei confronti di Maduro, del presidente del Venezuela, si è giustamente, come dici te, scatenato veramente un gioco farsa legato da una informazione che tale non è, una disinformazione totale e un gioco perverso in qualche maniera a partire dai governi, dai loro sgherri, ma in particolare anche dai giornalisti accodati a questa logica della strumentalizzazione, di appunto infarcire questa informazione che dovrebbe essere tale, rendere un po' tutti edotti di quanto sta succedendo nel mondo, e invece c'è una campagna stampa indubbiamente senza, cioè, sfonderemo porte aperte insomma in qualche maniera, perché come si diceva una volta, i pennivendoli in qualche maniera non muoiono mai, insomma, e di generazione in generazione si passano questo compito assai semplice, perché detengono gli strumenti di informazione, perché detengono i canali, detengono le televisioni, i giornali e così via, per poter scrivere e raccontare una realtà che è veramente iper fantasiosa in qualche maniera. Giustamente cerchiamo di calare un attimino sul caso reale. Al di là delle opinioni, al di là delle valutazioni anche individuali o politiche di questa o l'altra realtà romana o nazionale che sia, è fuori discussione che Trump ha in qualche maniera rappresentato, e lo sta rappresentando in maniera veramente genuina, la pazzia totale, cioè è il pazzo di corte che in qualche misura gode di una come posso dire, di un rispetto, di un vassallaggio così esteso e così totale che qualsiasi minchiata questa persona afferma e dice automaticamente diventa motivo di tonnellate di inchiostro o giorni e giorni di martellata tra virgolette informazione, che rappresenta un mondo che implicitamente esiste per gli ingranaggi di potere, di controllo, eccetera, eccetera, ma che nella realtà già di per sé comincia a descrivere quello che questo impero vuole oggettivamente fare. Hai detto bene quando giustamente parlavi del blocco navale, quando parlavi del sequestro delle petroliere, quando parliamo degli attacchi contro le barche dei pescatori, perché in tutti gli 84 casi, se non sbaglio, vittime erano semplicemente pescatori, sono stati pescatori.
Sì, cioè prima di quello che è successo hanno fatto almeno un centinaio di morti,
ecco,
che sono passati sotto silenzio completamente per il mondo.
Assolutamente, ma poi guarda caso, cioè diciamo facciamoci una domanda e cerchiamo di darci una risposta intelligente,
esatto.
Nel bombardamento di queste imbarcazioni eccetera venisse mai constatata la presenza, no? Che ne so io, di un carico di droga o quello che sia, no? Ma la domanda è un po' più in alto, cioè chi è che ha in qualche maniera creato questa sorta di super istituzione, cioè chi vi dà il mandato, tra virgolette, no? Di assassinare pescatori o persone o appunto distruggere interi villaggi, popoli e così via, in virtù di cosa? Cioè, questo quello che non viene. Prego.
C'è una parte che è interessante in questo momento, è la proporzionalità.
Bravo.
Non può essere che una piccola imbarcazione a 2, 3 o 4 motori possa essere bombardata di un F-35 che costa non so quanti milioni, e la proporzionalità, e sono persone che no, le morti in imbarcazione non costituivano un rischio per l'esercito americano e molto meno per gli Stati Uniti, e più non essere arrivato mai agli Stati Uniti, quindi era più facile fare una detenzione, prenderli, vedere se avevano la droga e cercare di capire chi era il che stava portando, inviandole le cose. Però come a loro non le interessano fare chiarezza, soltanto le interessa fare morti, più facile fare morti. Continua,
sì.
Scusa Enzo.
No, sono perfettamente d'accordo, hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché appunto giustamente come dici te, cioè se io pesco il ladruncolo che mi ha portato via l'argenteria, dico ok, questo è il ladro di casa mia, tra virgolette, no? Ma se poi io non dimostro questo, posso continuare a minacciare il mondo intero, ma la sostanza del problema resta tale, insomma. Quindi fondamentalmente, tornando un po' al ragionamento, però veramente senza farla troppo lunga, Trump ormai è un personaggio iper conosciuto da questo punto di vista, sia per i carichi giudiziari che ha e che nasconde in maniera molto perfetta, molto attenta, molto puntuale, e sia chiaramente per questa schizofrenia che lo rappresenta in qualche maniera, ma tutti ormai sappiamo perfettamente gli interessi che ci sono dietro questo, diciamo, questo fantoccio in qualche maniera. Sono interessi radicati dentro chiaramente le multinazionali e le imprese nordamericane, che hanno bisogno disperato di energia, hanno bisogno disperato di terre rare, di petrolio, eccetera, eccetera, eccetera. La questione della Groenlandia si può anche indubbiamente inserire in questo contesto, no? La contestazione sul possesso o comunque sugli interessi, certo, della Groenlandia si può anche giustamente riportare sul piano del confronto con la Russia e con i paesi del nord Europa, ma poi sappiamo fondamentalmente che, come ormai chi conosce il tema sa bene, la Groenlandia è un sistema a sé, diciamo un sistema naturale che,
esatto,
per millenni ha conservato e conserva tuttora, oltre che, ahimè, anche petrolio, eccetera, eccetera, ma contiene tutta una serie di dati genetici quasi, no? Della storia umana in qualche,
esatto,
maniera. Scusa?
Sì, no, esatto, della storia umana, cioè sicuramente anche lì c'è, diciamo, una attenzione alla gestione del territorio che non punta, no, al capitalismo estrattivista, ecco, non so come dire in parole,
sì,
povere, ma anche a una lettura del territorio come utilità per l'essere umano nel proprio pianeta. Quindi là veramente c'è la storia dei millenni del nostro pianeta e della nostra storia, ecco.
E su questo, ecco, giustamente per tornare a bomba, perché stiamo divagando forse
sì,
troppo.
Ma mo vi riporto all'ordine.
No. Però questa sottolineatura è importante, perché appunto quando poi parliamo del sequestro del presidente venezuelano Maduro, e quando poi invece semplicemente basta togliere un dito di polvere e sappiamo perfettamente che il Venezuela è il primo produttore al mondo in una forma esponenziale all'ennesima potenza di petrolio, ma soprattutto di crudo, di grezzo, scusate, petrolio grezzo, sappiamo perfettamente che questo, e date le condizioni che vive ormai che vivono ormai gli Stati Uniti, sappiamo perfettamente che questa degradazione anche nel sistema produttivo, anche nel sistema di industrializzazione eccetera, fa sì che l'obiettivo in questo momento è chiaramente non legittimo o illegittimo presidente del Venezuela. Quello che interessa, quello che importa chiaramente, sono le innumerevoli risorse naturali che ha il Venezuela. Non è solo il petrolio, parliamo di terre rare, parliamo di una biodiversità forse unica al mondo da questo punto di vista, e quindi è naturale, diciamo così, per usare un termine, è naturale che ci sia questa goliardica fantasia, che poi genera morte chiaramente, da parte dell'invasione dell'operazione appena scatenata qualche giorno fa nei confronti del Venezuela, e la creazione del tutto artificiale, del tutto artificiosa, no? del presidente non riconosciuto, del presidente narcoterrorista, eccetera, eccetera, eccetera. Leggevo soltanto qualche giorno fa e ascoltavo, perché tra l'altro è anche in video, un intervento di Cristino del Castillo, che è un domenicano giornalista, che praticamente lancia una serie di elementi estremamente interessanti, partendo anche proprio dal presupposto che questa del Venezuela paradossalmente si sta capovolgendo, cioè si sta ribaltando il concetto, è diventata veramente una sorta di trappola per Trump, perché ad esempio il sequestro di Maduro è partito come l'accusa di essere un presidente illegittimo, eccetera, eccetera, nella realtà nell'arco soltanto di mezza giornata già l'accusa nei confronti di Maduro già veniva derubricata, perché in realtà questo famoso cartello
dello Soli,
dei soli non esiste. Siamo arrivati soltanto a 24 ore dopo e già si stava parlando fondamentalmente di corruzione, e soprattutto di essere un presidente illegittimo. Guarda caso, però, soltanto alcune ore dopo, la stessa amministrazione, quegli stessi che avevano sequestrato Maduro, accettano di buon grado che la vicepresidente, che è stata eletta nella stessa forma, nella stessa condizione di Maduro, invece possa diventare presidente del Venezuela in questo momento. Cioè è una contraddizione in essere, è una forma in cui veramente l'amministrazione Trump si sta autoincartando in qualche maniera, no? E riproponendo
un momento fare un piccolo apporto in quel caso. Guarda, sì, che tutti aspettavano che Trump parlasse a favore di Maria Corina Machado e la lasciasse a lei e a Edmundo González come presidente di Venezuela. La estrema destra mondiale se lo stava aspettando. E di più, Maria Corina e González si hanno trovato in Madrid, hanno fatto una festa importante e hanno messo le valigie nella porta perché andavano a essere presidente degli Stati Uniti. E sorpresivamente, per l'estrema destra latinoamericana e l'estrema destra europea, non ha successo quello, quindi hanno lasciato alla seconda che stava in mando, perché Delcy era la vicepresidenta della Repubblica Bolivariana di Venezuela, e ahí cumpliendo la Costituzione venezolana.
Bravo.
Non si è rotto la Costituzione venezolana. Lì c'è moltissimo da parlare, però continua e scusa.
Sì, fai benissimo.
Perché poi il tempo passa, ma io vi vorrei mettere davanti proprio un po' quelle che sono le domandone del popolo, cioè, capito, vorrei, quindi non ci perdiamo.
Vabbè, comunque Enzo, io credo che qua, scusa se ti disturbo, io penso che il più importante capire che repercussione ha queste azioni per altri paesi in America Latina.
No, io in questo momento invece vorrei, prima di fare questa analisi, io vorrei continuare a fare il lavoro sull'informazione.
Vabbè, quindi... parlando del lavoro di informazione, gli Stati Uniti entrano e rapiscono a un presidente, che piacciami o no, è presidente di Venezuela, quello è un'altra discussione, violando tutti i principi della Carta delle Nazioni Unite, violando tutto il diritto internazionale, violando il foro che hanno il presidente in tutto il mondo. Se questo diventasse come lo vuole fare Trump, una prassi normale, staremo in grossi problemi, non soltanto Venezuela, perché lui già ha detto possiamo fare questo in qualunque parte, e questo sta messo è una dottrina che si chiama dottrina Monroe versione Trump, perché l'ha modificato, e fra queste modifiche dice una cosa molto chiara: questa parte del mondo, sia America Latina, Sud America, sono proprietà nostra, non vamo a lasciare che nessuna altra forza, potenza fuori del continente possano fare parte di questi continenti. Tutto le risorse sono nostre, tutti, e quello sta parlando di Alaska fino a Cile.
La terra del fuoco, sì.
Certo. Quindi, vabbè, io un attimo mi vorrei invece soffermare anche a altri diciamo cose che sono state taciute, che secondo me invece poi in questa terribile operazione è giusto che vengano quantomeno nominate. Quindi io sto pensando anche, appunto, adesso abbiamo parlato di come questo momento è avvenuto, insomma abbiamo visto viene messa al buio mezza Caracas, o comunque buona parte di Caracas, viene fatta questa operazione con un bombardamento che invece questa volta forse la proporzione era un po' sproporzionata, nel senso che continuano, insomma è piovuta una quantità di esplosivo che comunque, oltre alle guardie presidenziali, ha mietuto vittime circa una cinquantina di persone. Ci vogliamo soffermare un attimo sul fatto che gran parte della guardia presidenziale, penso almeno 35 elementi, venissero da Cuba. Io qua lascio a te la parola, so che è uscito anche un comunicato da Cuba, no? Io mi vorrei fermare un attimo su questo, che chiaramente è stato taciuto, perché insomma i soldati cubani chiaramente qui godono dello stesso rispetto del Venezuela, quindi zero, e è stato molto taciuto. Insomma, sappiamo che appunto io per quello che so che tra queste vittime c'era una donna venezuelana che tra l'altro era una grandissima difensora del territorio. Insomma, qui sono morte delle persone, sono state uccise, massacrate direi, delle persone appunto nella guardia previdenziale, molti venivano da Cuba. Cuba ha scritto un comunicato insomma molto molto forte rispetto a questo.
In quell'operativo, in quella notte, sono almeno morti 80 persone, venezolani e cubani. La guardia pretoriana più vicina all'ultimo anello di sicurezza di Maduro erano 32 uomini cubani, tutti uccisi. Ieri ha uscito le fotografie, non le ho visto, non le ho voluto vedere, per essere onesto, non mi interessa le foto dei morti, però 32 compagni che hanno difeso fino alla morte a Maduro sono caduti in questi combattimenti. E hanno bombardato la casa di una colombiana che è morta, è bombardiata e morta una colombiana. Hanno ucciso l'uomo più vicino a Maduro, il che le porta la persona che sta sempre accanto su
portaborsa,
il
diciamo.
Portaborsa, chiamiamolo,
il segretario
privato particolare di Maduro. Hanno ucciso questa ragazza militare giovanissima, fra altre cose, che ieri le hanno fatto il sepelio in Caracas, sì, come eroe della patria, eccetera. La realtà è che l'operativo militare fu piuttosto grande. Hanno utilizzato intorno a 120 aerei, 8 elicotteri, e intorno a 200 persone della Delta Force. E il risultato già lo sappiamo.
Insomma, dove altro vogliamo andare adesso? Diciamo che è da lì che diventa anche un po' difficile per noi dare una lettura, no? Nel senso che qualcuno ha detto non c'è stata contraerea, qualcuno ha detto qualche giornale ha parlato di talpe, qualche giornale ha parlato di spie. Insomma, io non penso che sia difficile pensare che non ci fossero agenti della CIA anche in Venezuela, insomma. È un po', penso, una favola pensare che non ci fosse, no, un controllo. So che sappiamo che il presidente Maduro comunque non è che dormisse a casa sua tutti i giorni, sapeva di essere comunque cacciato in qualche modo, no?
Se ha saputo che la CIA stava infiltrata in Caracas al minimo di agosto dell'anno scorso, sapevano esattamente dove stava Maduro, come si chiamavano le mascotte, generalmente quali erano le case, qual era la routine ogni giorno. Senza dubbio si hanno commesso errori grossi. Senza dubbio c'era qualcuno vicino o molto vicino che ha lasciato informazione privilegiata. Quello è senza, fuori di qualunque discussione, almeno per me.
Tu che ne pensi, Enzo?
Beh, sì, giustamente, leggendo i documenti arrivati almeno dalle valutazioni politico-militari, come vengono definite, da parte di Cuba, si mette indubbiamente il dito nella ferita, nel senso che, giustamente, come diceva Eder, indubbiamente la CIA e i vari settori dell'intelligence nordamericana hanno fatto un lavoro, anche se è brutto dirlo, però oggettivamente pulito sul piano dell'effetto reale che doveva poi produrre in qualche maniera. Non sono andati là con il killer travestito da maggiordomo, hanno fatto un'operazione spaventosamente gigantesca, hanno azzerato i sistemi di comunicazione. Oggi proprio, tra l'altro, leggevo che, con tanto di video a dire il vero, hanno annullato l'effetto di 3, se non sbaglio, radar che la Cina aveva consegnato al Venezuela, 3 radar estremamente potenti, autosufficienti e con una capacità di trasmissione e di raccolta dati che bypassava qualsiasi tipo di controllo. Beh, questo al momento sembra che siano stati evidentemente annullati. a tutti gli effetti, per cui bisogna riconoscere indubbiamente che il nemico è forte, è capace e la tecnologia la sanno usare a tutti gli effetti. Ciò che giustamente lamentano e hanno lamentato appunto la struttura politico-militare cubana, in virtù, come giustamente ricordava Eder, per essere la parte fondamentale della difesa presidenziale e quindi un ruolo non indifferente da questo punto di vista, non poteva essere annullata se non attraverso un lavoro di intelligence molto 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 puntuale. E chiaramente altrettanto questo evidentemente è avvenuto grazie purtroppo evidentemente a chiamiamoli tradimenti, chiamiamoli di interessi, chiamiamoli di indubbiamente capacità del nemico, però la morte di questi 32 valorosissimi compagni che hanno lottato alla luce dei fatti per oltre un'ora, solo loro, contro il nucleo che andava a rapire Maduro, evidentemente è logico che è un prezzo gigantesco sotto questo piano. È fuori discussione che situazioni del genere, letture del genere fanno estremamente male. Fanno male perché effettivamente quando si parla di un processo rivoluzionario siamo portati indubbiamente, umanamente prima che politicamente, portati a pensare che siamo davanti a un sistema quasi perfetto, no? Dove tutto funziona, dove ognuno si assume le proprie responsabilità, si assume le proprie capacità, deve mettere in gioco le proprie capacità e così via. Evidentemente questa cosa non c'è stata. Come si diceva una volta, ai posteri l'ardua sentenza, nel senso che queste sono poi in definitiva letture che circolano, comunicazioni più o meno trasversali che nell'etere, così come nei canali informativi più o meno alternativi, più o meno ufficiali, stanno girando e diciamo hanno un po' un peso diciamo relativo, perché indubbiamente sotto questo aspetto sappiamo che in gioco non c'è Maduro, in gioco c'è un paese intero, ci sono milioni di persone.
Un continente intero.
Ecco, bravo, e quindi automaticamente un continente intero, perché come soltanto poco fa dicevamo, Trump lo ha specificato in tutte le lingue possibili e immaginabili, insomma, no? Quello che interessa non è il Venezuela soltanto, l'interesse è mettere le unghie e a fondo in tutto il continente latinoamericano. Ma come se questo non bastasse, segnaliamolo però e ricordiamocelo, che questo significa automaticamente che la Cina rialzerà il tono, se questa è la regola del gioco chiaramente, rialzerà il tono su Taiwan e non solo, e la Russia farà diciamo buon viso a cattiva sorte rispetto all'Ucraina, ma non solo all'Ucraina, e così via. Quindi siamo di fronte a un tentativo più che acclarato, più che diciamo affermato in tutte le salse, in tutte le lingue, di un conflitto, o meglio dire, di un avvio di processi di aggressione economica, militare, eccetera, eccetera, su larga scala, perché indubbiamente è il primo sassolino che poi fa crollare l'intera montagna sotto il suo profilo, no?
Insomma, è che noi ci troviamo in un momento storico veramente complesso. sea, tutto lo che si conosceva con legislazione internazionale, diritti umani, amnistia per diritto a non essere giudicati come presidente della Repubblica delle differenti paesi, si è andato a quel paese. In questo momento la realtà è che si trovano o si trova un presidente di una superpotenza mondiale che un giorno all'altro si sveglia e fa come cacchio vuoi. Scusate che te lo dica in quella forma, perché non c'è un'altra, non c'è nessuna remora, non c'è nessun problema etico ni morale ni legale che limite quel potere, e quello è lo che si viene dimostrando. Bisogna dire che Trump non ha amenazzato soltanto America Latina, sta amenazzando la stessa Europa, perché Groenlandia pertenece all'Europa, se non sbaglio, fino a che io sappia.
Così sembra.
E l'altra questione che è molto chiara è che lui sta amenazzando un giorno sì, un giorno no, a un paese dopo un altro, ha amenazzato a Messico, a Colombia, a Venezuela, che ovviamente ha fatto l'intervento, a Cuba, a Nicaragua, per parlare soltanto di America Latina. Per parlare di Europa, pues, sapete lo che ha detto e ha lasciato di dire sobre Groenlandia, lo che sta a dire o che ha lasciato di dire sobre Ucrania. È veramente un personaggio che non le interessa. Non le interessa aver nessuna remora, non ha nessun limite. E in quel senso non c'era il limite né giuridico, né a livello legale, né a livello penale, in nessun campo. Non possiamo negare che Trump ha sido condenato al minimo per 4-5 reati e amnistiato perché è presidente degli Stati Uniti. L'altra questione che è chiara, lui sta a fare molte cose di queste per coprire e non lasciare uscire i problemi interni che ha lui stesso sul loro paese.
Posso però aggiungere una cosa a Eder? Io credo che sia necessario, diciamo, atterrare, no? Rispetto non tanto alla figura di Trump, perché il mondo avrebbe perso il mondo, insomma, il senso, diciamo così, delle relazioni tra esseri umani, natura, eccetera, eccetera, non può essere sconvolto da il pazzo di turno. Cioè, non stiamo parlando del dottor Stranamore da questo punto di vista, stiamo parlando di un intero apparato industriale, scientifico, e perché no, anche religioso, perché come sappiamo bene gli evangelici hanno spianato il terreno e lo stanno ancora facendo in maniera molto ma molto attiva a questo tipo di pensiero forte, diciamo, no? del governo del paese forte, dell'uomo forte e così via. Allora quello che io sostengo, quello che io credo, e necessariamente ci rendiamo pure conto che è quello che sta nella piega delle cose che a volte vengono celebrate o vengono discusse o vengono buttate lì, come credo anche in maniera abbastanza scientifica, no? Quella di addossare a un pazzo tutte le malefatte del mondo e gli eventi che si stanno scatenando. Io credo che al contrario dietro ci sia un'enorme capacità, come dicevo, aggressiva dell'impianto industriale e militare, ma indubbiamente capitalista, no? Che vuole finalmente, a modo loro chiaramente, mettere le unghie su ciò che loro stanno perdendo, perché un elemento importante che forse ci sfugge è che mai come in questo momento gli Stati Uniti stanno con il culo per terra, e quanto più loro stanno con il culo per terra, tanto più alzano la soglia e alzano il livello dello scontro, perché indubbiamente stanno tentando, a mio personalissimo avviso, stanno tentando di giocare il tutto per tutto, perché mai come in questo momento, io penso che sia una considerazione che un po' tutti abbiamo condiviso nell'arco soprattutto di questi ultimi anni, vedi la questione del conflitto in Ucraina ad esempio, ma vedi in questo momento la situazione in Palestina, quindi il Medio Oriente e così via, cioè mai come in questo momento la percezione di un ennesimo conflitto mondiale è fondamentalmente alle porte, forse già si è scatenato e nemmeno ce ne siamo accorti, perché nel bene o nel male ancora stiamo in una condizione quasi privilegiata di percepire attraverso immagini, racconti, visioni e percezioni, ma chi sta sotto le bombe, chi sta sotto le aggressioni militari, chi sta sotto lo sfruttamento sistematico anche delle risorse, dei territori eccetera, credo che abbia una percezione molto molto diversa da questo punto di vista, e credo che a conti fatti l'apparato Trump, non la persona Trump, quindi ripeto, la visione più becera, più assurda, più aggressiva dell'imperialismo, si sta veramente basando, si sta ricostruendo, semmai abbia perso qualche elemento di forza, ma comunque si sta ricostruendo grazie proprio a questa aggressività che parte apparentemente dalla fantapolitica, appunto, no? Vengo a casa tua, ti prelevo perché io penso che tu sia il truffatore di turno, cose del genere, ammassacrando la gente, o anzi, come nel caso specifico del Venezuela, immaginate voi centinaia di aerei, un sistema super tecnologico di blocco di qualsiasi forma di trasmissione, eccetera, eccetera, tutta questa operazione che in molti dicono è costata miliardi, non qualche centesimo, nonostante tutto tu hai fatto fuori, tra virgolette, un centinaio di persone, quando una cosa del genere dovrebbe scatenare un'intera rivoluzione su questo profilo, o comunque si scatenerebbe la difesa, eccetera, eccetera, no? Il giorno appresso è un giorno come gli altri, almeno in questo momento in Venezuela. Non voglio assolutamente accusare niente e nessuno, bada. Però io credo che fondamentalmente avremmo noi, la radio soprattutto, gli organi di informazioni più vicini a noi, le strutture eccetera eccetera, veramente battere su questo tono, su questo tema. È l'imperialismo, non è Trump, sono gli interessi di questo impero che assolutamente schiacciano qualsiasi tipo di valutazione, buffoni e veramente maledetti bastardi sono i governi occidentali, e in particolare chiaramente il governo, si fa per dire, italiano, la Meloni e la sua accolita, e includendo pure questa sinistra istituzionale che grida al lupo ogni due secondi, ma in realtà non sta facendo assolutamente nulla, ma proprio assolutamente nulla, per dire fossero due parole, due, contro questa invasione, contro l'aggressione nei confronti della Palestina, di fare l'occhiolino a Israele, ma di aprire le porte a Israele su tutto il continente europeo. Cioè, questo io credo che sia un salto qualitativo che in qualche misura siamo chiamati tutti a dover assumere e affrontare.
Sì. Poi a proposito di pazzi, insomma, sì, tu citi la Meloni, però io penso che poi appunto sono un po', se si può dire, brutte copie dell'imperialismo americano, insomma, che però fanno questo lavoro sporco. Penso a Milei, che tutti abbiamo accolto come il pagliaccio, il pazzo, lo schizofrenico, rimane, che intanto so due mandati che è confermato, sta vendendo mezzo paese al sionismo, a Israele, l'acqua, intere regioni, risorse importantissime, soprattutto in questa fase, l'abbiamo detto, lo diciamo da decenni, l'acqua sarà la nuova risorsa anche delle grandi guerre. E così come Meloni, quanto ha aperto agli Stati Uniti, al nostro paese, sicuramente non a un'invisione fisica, ma quanto invece in merito a controllo, comunque potere che noi, no, opera che noi gli diamo e potere che loro hanno acquisito verso di noi per quanto riguarda il controllo, insomma una continua americanizzazione del nostro paese, direi, che forse non è mai finita dalla liberazione a oggi, va avanti, no? Quindi voglio dire, queste sono cose che non si vedono perché non sono fatte da soldati, bombe e grandi eserciti, ma sono comunque delle azioni che espandono questo potere, no? In un modo o nell'altro, senza dover fare la guerra. Ecco, questa è un po' anche la fase che ci tocca, o comunque facendo una guerra, una sorta di conflitto a bassa intensità, nel senso che non è fatto di scontri a fuoco, ma è fatto di grandi regalie, ecco, e questo è un grande potere che gli si sta dando, no? Credo.
Un'altra questione per finire, indiscussamente è un impero che sta crollando, quello sti analisi si è fatto non so quanti anni fa, l'imperialismo americano sta crollando e sta crollando a una velocità piuttosto grande, e come è ovvio, quando gli imperi crollano fanno molto molto rumore e lasciano un sacco di disastri. Quello stava dentro lo previsto, almeno per me. L'altra questione che è chiara è che il caso di Venezuela non va a essere l'ultimo tema di parlarci, perché la storia continua, la storia continuare avanti una e tra una e più altre volte bisognerà parlare di questo problema di Venezuela. E lo unico più o meno concreto è che Stati Uniti ha bisogno urgentissimi delle risorse che ci sono in Venezuela e che ci sono in Groenlandia. Penso che è fondamentale non perdere questo di vista, perché le guerre si fanno anche per le risorse e hanno bisogno del petrolio, per garantire una guerra a grande scala. Grazie.
No, insomma, ci diamo l'ascoltatore per dire che effettivamente da quando è stata fatta l'Italia qui è un continuo intervento di politica anglosassoni che possono essere inglesi oppure poi spostate dall'altra parte del mondo, sì, insomma, sicuramente anche in questo c'è del vero. Noi siamo così, noi siamo qui al tempo che ci, col tempo che ci stringe, sono le 17:59, insomma chiamava un ascoltatore, forse non mi avete sentito, che giustamente stava in ascolto e diceva: a me mi sembra che qua è dall'Unità d'Italia che tra inglesi e americani non ci lasciano mai in pace, insomma mi sembra abbastanza azzeccata come... Grazie intanto all'ascoltatore, che mi scuso perché l'ho trattato un po' di fretta, insomma siamo in chiusura. E proprio perché avevamo un'ora non abbiamo voluto fare un filo diretto, perché sappiamo che in un'ora era ingestibile, sappiamo che questa questione solleva tantissime riflessioni, chissà invece riusciremo più là. Io credo che tanto, insomma, di Venezuela si parlerà, io credo che quello che è successo in questa scarsa settimana è solo l'inizio di qualcosa che vedremo sicuramente. Poi succedono cose anche a distanza di poche ore, dal 3 a oggi sono successe cose abbastanza turbubattente. Credo che ci sarà poi il tempo forse anche di un filo diretto che affronteremo insieme, per poter veramente un po' aprire a quelle che sono le riflessioni, sempre che insomma non scoppia la guerra prima, perché qua no, da quello che diciamo, ecco, mi sembra che così pensavamo che l'ultima era l'ultima, ma qua sembra che non è mai l'ultima, quanto gli piace fa la guerra a questi uomini, io posso dire,
anche le donne, però
ma Eder subito deve riportare, sei proprio democratico, maschio democratico di questi scontati, t'avevo detto io.
L'unico che io volevo dire, che queste persone, soprattutto questi venezuelani che stanno fuori, che stanno chiamando a bombardare, che stanno chiamando l'invasione, sarebbe molto più bello che prendessero il biglietto, andassero lì per capire come suonano i belli una bomba, un missile quando sta arrivando, perché è molto facile chiamare il lupo quando non sta molto lontano dal bagno.
No, ma infatti l'abbiamo visto, insomma, è chiaro, da questo punto di vista potremmo stare qui a ridere un po', ma credo che è un mestiere che non è che ci interessa particolarmente fare. Enzo, vuoi aggiungere qualcosa?
No, dai, fondamentalmente credo che abbiamo ampiamente occupato tutto il tempo di questo spazio che ci è stato donato, e no, vorrei soltanto aggiungere appunto un po' quello che a margine del ragionamento complessivo dicevamo, cioè è un motore che si è messo in moto da lungo tempo in maniera molto così sordina, quasi schivando in qualche maniera l'attenzione dei più, o magari i più che si sono lasciati abbindolare da tante belle chiacchiere e belle promesse. Alla luce dei fatti il mondo sta scoppiando e, come giustamente ricordava Eder, i conflitti si stanno moltiplicando veramente a macchia di leopardo in tutti i sensi, vuoi per movimenti di liberazione, vuoi per movimenti di resistenza, vuoi per occupazione dei territori e così via. Stiamo in questo mondo, ahimè, stiamo in questa era e mi sembra che noi che viviamo il mondo in questo momento ci dobbiamo solo che rimboccare le maniche, tanta analisi, ma molto probabilmente serve anche molta più pratica politica, esatto, ricca chiaramente della nostra stessa storia in qualche maniera.
Sì, mi trovi molto d'accordo con questo, soprattutto ecco, davanti al nemico comune, questa frammentazione di cui siamo tutti un po' permeati, forse mettiamola da parte, ecco. A volte potrebbe essere anche utile essere un po' compatti davanti al nemico, così per sbaglio. Va bene, allora alle 18:03, io veramente vi ringrazio di cuore, Eder Obando, Enzo del Comitato Carlo Sfonseca, che tra l'altro ha scritto un comunicato, insomma io invito anche a seguire il vostro blog, che è assolutamente, secondo me, sempre molto chiaro, molto utile a seguire le cose, ad avere un'informazione. Alle 18:03, quindi grazie mille, e qualcosa mi dice che ci sentiremo di nuovo presto su questo tema.
Ahimè. Purtroppo.
Ancora grazie, un abbraccio.
Grazie a voi.
Buongiorno a tutti.
E noi chiudiamo qui, giusto il tempo di mettere una sigla, respirare un attimo, e poi comincia Witralen, la trasmissione della Rete Internazionalista per il Popolo Mapuche. Ciao. E che? Perché non si sente?
Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac, se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas, se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas, con la Valdivia precolombina desde hace tiempo. Este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo pa' cortar caña, también es pa' cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Si quiere mi machete te muerde. Si quiere mi machete.
paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla, la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América.